la parola all'assessore Giancarlo Moro.
L'assessore vuole parlare, adesso il tecnico assessore Molari.
Mi sto parlando da qua, così.
Ecco,
era già acceso. Allora, buongiorno a tutti. In primis va ringraziata la tempestività con cui l'Italia dei Valori ha organizzato questo convegno. Credo che gli vada riconosciuto di stare sul pezzo e anche il taglio tecnico che è stato dato. Non è per captatio benevolenze, ma io sono contentissimo di essere qua e io, il direttore e tutti gli esponenti del mondo dei trasporti, non andremo via dopo il mio intervento, ma ascolteremo l'intervento dell'onorevole Costantin come io lo ascolto tutte le volte che parla in Consiglio regionale, perché siamo stati eletti insieme sul ruolo, in parti diverse, ma insieme dobbiamo affrontare questa grande problematica contingente che vede tutti i problemi italiani, nazionali e quant'altro. Noi abbiamo caratterizzato, ripeto, forse qualcuno si anche a qualcuno farà specie magari a vedere anche questo clima dove si è compreso che abbiamo anche rapporti interpersonali sia con gli organizzatori di questo convegno che con altre fasi sindacali con quali ci vorrebbero vedere tutti in contrasto, ma noi abbiamo dei contrasti, abbiamo idee diverse, ma nulla ci vieta comunque di collaborare e di confrontarci. In regione ad oggi, se mi sbaglio è soltanto stato un caso di mancato ed errore mio, tutte le normative poste dal settore trasportistico con riferimento alla legge effettuata sono state votate, credo di non sbagliare, all'unanimità oppure con un'astensione, comunque con un parere favorevole da parte delle opposizioni. Questo non è che noi siamo improvvisamente diventati degli scienziati, perché non è così, probabilmente, e ci dovete dire voi, abbiamo fatto degli errori, però abbiamo cercato sempre, in ogni momento, quella fase di concertazione. Certe volte il parere favorevole è stato dovuto magari al contingente che stavamo affrontando, quindi quelle leggi a favore dei terremotati che naturalmente non potevano non vedere il consenso, però se avessero portato e dovunque è possibile rovinare una buona operatività dei segni comunque di non interesse pubblico, avrebbero visto l'opposizione contrastarci. Così non è stato e di questo ringrazio tutto il Consiglio regionale ma anche l'opposizione, perché certe volte una legge che poi si ripete negli anni, quando è votata all'unanimità è più facile riproporla e avere anche finanziamenti in tal senso quando in un mondo difficile come adesso. Però questo convegno veramente è tempistico dal punto di vista politico, ma ci offre anche una grande opportunità proprio sulla scorta di quel dialogo, perché noi siamo pronti a confrontarci con forza, a tenerci le critiche, ma anche a difendere le nostre scelte. Però non necessariamente dobbiamo essere autoreferenziali. Ci permette, caro senatore Mascitelli, caro Carlo, io lo conosco di meno, quindi con Carlo ho un rapporto di amicizia e tutti, tutti quanti gli eletti, ma anche locali dell'IDV, anche di far comprendere, perché spesso abbiamo comunicato male quel poco che abbiamo fatto, però spesso noi qui vogliamo comunicare una serie di passaggi, passati e futuri, anche perché vogliamo farci comprendere, perché poi se rimaniamo relegati nell'ottica sterile di maggioranza governo, opposizione, contrasto, non è quello il momento che stiamo vivendo, perché poi l'hanno citato tutti e spesso ognuno parla anche con aggettivazioni usate dagli altri, questo a prova che c'è un confronto. Il terremoto economico, c'è il sisma, siamo chiamati tutti a un compito maggiore, perché questa legislatura regionale, intesa come Regione Abruzzo, ma anche intesa come momento storico nazionale, europeo e mondiale, è diversa dagli altri, cioè siamo costretti tutti. Dobbiamo essere costretti a fare le persone serie, perché sono finiti i finanziamenti, è cambiato. Se sbagliamo un'opera, non è il riscontro elettorale, non ci votano la prossima volta, queste sono miserie umane. Se sbagliamo un'opera, forse su quel territorio l'opera non si può rifare. Allora, cercherò di essere breve, ma ripeto, io vado via con l'ultimo degli addetti ai lavori dell'IDV, quindi noi abbiamo avuto un approccio comunque già prima dell'annuncio di questa manovra dei trasporti. È stato fatto un percorso non sufficiente, ok, è stato iniziato un percorso di moralizzazione, di riordino, e vorrei spiegare, guardate con molta semplicità qual è stato l'approccio. Molte cose le ha già dette il presidente Cerulli. Noi sul riordino della società abbiamo preso atto di questo piano della KPMG, che tutti dicono la KPMG per primo, che non è completo, era una prima fase. Poi tutte le specificità ottime, riferimenti nazionali imprescindibili che citava l'ottimo presidente Cerulli. Però noi non abbiamo detto lo mettiamo nel cassetto perché ne vogliamo commissariare un altro. Noi abbiamo detto lo teniamo presente, nel prossimo tavolo permanente verranno fuori i risultati anche di disamina di questo piano da parte non solo della task force regionale ma di tutte le aziende, in maniera da comprendere lo stato dell'arte. Io, e questa è una mia responsabilità, se sbaglio sarò punito dagli abruzzesi e anche dalle intelligenze abruzzesi. Io ho detto abbiamo un momento di crisi, non voglio dare un'altra consulenza, perché non dobbiamo guardare alle consulenze di 180.000 euro là, potrebbero essere in parte utili, ma a tutte le consulenze si arrivano a milioni di euro negli ultimi 15 anni date nel settore dei trasporti. Per mettere una barriera, forse non parlerò con un linguaggio che molti di voi corrispondono alla mia forza politica, perché ci sono i luoghi comuni, però iniziamo a parlare con le persone per come cavolo sono le persone. Ognuno risponde di quello che fa e come lo fa lui, il riferimento nazionale, il riferimento di quell'altro, va tutto bene, io rispondo delle cose che faccio io. Io ho pensato che se c'è una dirigenza regionale, laureati, stage, corsi di formazione, tutte queste cose qua, credo che in questa fase intermedia, costituendo quel gruppo di lavoro, che doveva dare i risultati, perché se non dà risultati significa che la politica regionale, chiunque vinca Carlo, non può andare avanti, perché significa che non c'è la dirigenza. Allora, in maniera gratuita, ho detto costituite questo gruppo di lavoro, svisceratemi questo, svisceratemi altre cose e vediamo poi di fare una sintesi, e iniziamo a farlo finalmente. Maledizione, non è che li usate solo voi questi termini, guardate che il mondo è complesso, anche noi, finalmente in maniera gratuita. Se sbagliamo saremo delle persone che hanno sbagliato, ma perlomeno non hanno pesato sull'erario come in precedenza. Abbiamo a fianco di questa cosa posto in essere, non può bastare, io vi dico quello che abbiamo fatto. Diciamo, nell'ottica del riordino, società unica, due società, ferro, gomma, quello lo si decide, non è che ci dobbiamo tenere indietro. Facciamo anche un altro lavoro, vediamo di non rendere la politica una cosa asettica, le forme societarie le uniamo e vanno bene. Così come stanno, non va bene, né se le uniamo né se rimangono, perché si può migliorare. Io devo citare piccole cose, ma no Carlo, perché qua non è campagna elettorale, qua siamo tutti addetti ai lavori, la bellezza è quando si parla e non ci sono le elezioni il giorno dopo, però noi vogliamo essere attaccati per i traguardi che non riusciremo a cogliere, per gli errori che faremo, e ne abbiamo fatti anche noi, però qualcosa la dobbiamo dire, perché altrimenti io non sono un aggressore della casa comune, mi dispiace, ho dato dei segnali, è una deriva positiva dei trasporti, questo è l'unico merito, poi la tecnicità, speriamo che i tecnici mi accompagnino bene, Dio mi illumini, sono anche un cattolico praticante, non lo dico come separazione, lo dico come caratterizzazione, però qualcosa l'abbiamo fatto, abbiamo deciso, parlando con le varie società, cerchiamo di ottimizzare, cerchiamo di vedere nelle more qualcosa, perché se no prendiamo tre cose e ne facciamo una sola, ma se ci sono degli errori rimane tale quale, non è la formula societaria che cambia. Poi è vero il consiglio, allora abbiamo deciso di operare una cosa, poi dirò qualcosa sul tavolo permanente ARPA, voglio dire, i giornali ce lo mettono sempre come trafiletto, in ARPA abbiamo fatto un piano di acquisto parco rotabile con la presidenza Cerulli, esclusivamente sulla scorta di taglio di costi e neanche un servizio, consulenze, gli avvocati famosi, gli amici, i cugini, mio fratello, tutti a casa, e non erano né fratelli né avvocati miei di studio, era tutto precedente. Questo ha permesso, poi magari a seconda del mercato sono 58, sono 48, sono 52 punti, l'acquisto dei pullman, tagliando i costi. Tutto per quello il tavolo, poi risponderò e spero che questo tavolo funzioni, così anche i dubbi o voglio dire, le giuste perplessità possono essere tutto fatto, me ne danno atto, con la concertazione con i sindacati, perché noi, non me ne voglia chi mi ha preceduto, io la fase sindacale la rispetto e ci incontriamo spesso, facciamo i verbali, magari qualche volta in ritardo, ma rispetta sempre la verità di quello che facciamo, e tutti i passaggi così. Sempre ARPA, voglio dire, tutto è inutile farli uno per uno le varie cose, però i consigli di amministrazione, questo Moloch, che in effetti incombe, poi nel dibattito ce ne sono tanti nel settore trasporti, però se qualcuno ricordasse, anche a fine di un'ottima reprimenda nei confronti del giornale, non parlo dei presenti, parlo anche dei mass media e tutto, è vero, a Cerella c'è il consiglio di amministrazione, qualcuno però si è dimenticato, diciamolo, non solo che il presidente Cerulli per la prima volta nella storia dei trasporti ha rinunciato all'indennità di 24.000 euro come presidente temporaneo in attesa della ridefinizione anche della Cerella, ma questo credo che ai sindacati debba fare molto piacere, ci sono due dipendenti dell'ARPA, non è mai successo, uno il dottor Montanaro, l'altra la dottoressa
Patrizio
che è qui presente, che fanno parte del CDA, che hanno rinunciato all'indennità di 12.000 euro, cioè due dipendenti mai indicati nei consigli di amministrazione, anche a loro risultano, ma secondo me sono tutti talebani che si sono innamorati di un'idea musulmana, o forse hanno creduto in un iniziale, qualcuno ha detto pulcino, io sono barese d'origine, foggiano, e a Bari il simbolo della squadra è galletto, quindi probabilmente molte delle cose che abbiamo fatto non sono definitive, ma non siamo dei pulcini nella riduzione, siamo dei galletti, dovremmo essere, diventare, che ne so, o gallo, ma io preferisco la chioccia perché significa che cura qualcosa, e questo è stato fatto, paulibus, stiamo, dopo una concertazione mica autoreferenziale, con i sindacati abbiamo trovato verbali, accordo sulle virgole, abbiamo trovato la soluzione, stiamo chiudendo con le varie aziende private, stiamo chiudendo un'attività purtroppo in alcuni casi di acquisto, in altri di permuta, perché Paulibus rientra in ARPA. Da quando Paulibus ha ripreso l'ex schiappa abbiamo parlato di chiudere questa Paulibus. Noi probabilmente, spero mesi, spero anche, non dico giorni, ma mesi del 2010, dovremo iniziare questa fase di incorporazione. Non ci interessa la tecnicità, ma là verrà eliminato, se c'è l'incorporazione, il consiglio di amministrazione è di cosa. Però quello che volevo dire, anche nelle altre società, prima Tino Di Cicco ha detto l'ottima idea, adesso passo alla Sangritana e poi alla GTM. Tino Di Cicco, l'ottima idea dell'assessore Moro. Grazie Tino, ma l'ottima idea non è mia. Spesso alcune operatività positive, poi per carità ci sono le criticità, ci stiamo confrontando anche in maniera aspra con i sindacati, però alcune cose le devo dire. L'idea della Vasto Bologna su rotaia non è mia, è di Pasquale Di Nardo. Certe volte molti pensano che è mia perché in alcune attività io accompagno nei convegni altri vari presidenti delle aziende, perché è inutile che poi mi relaziono, tanto vale che vivo dal vivo nelle associazioni Astra, Federmobili, tutti i passaggi, in maniera che non mi rendo conto da una relazione che comunque è fredda, ma probabilmente stando un giorno, non andiamo alle fiere, alle cose, noi andiamo ai convegni con i soldi nostri, perché insomma, forse farà piacere questo che dico io a Cecilia D'Alessandro, ma io non ho neanche nessuna carta di quando vado, pago io le mie cose, quindi voglio dire, magari mi accompagna la macchina di servizio, se le tolgono, a me non me ne frega una sonora mazza, caro Cecè, però sai benissimo che se io la utilizzo come la utilizzo io e tu sai che la utilizzi in quel senso, probabilmente la utilizzo al servizio della comunità, perché mia moglie non sa neanche qual è e io non ci vado a fare la spesa, quindi e so che non ti riferisci a me quando fai le tue battaglie. Questo è il discorso, però una cosa la dobbiamo dire, l'hanno detto con forza, 9 chilometri di ferrovie, e allora che cosa nell'ottica del riordino, caro?
9 euro al chilometro.
9 euro al chilometro e 9 chilometri di ferrovie, questa è una verità, mica è contrastata. Perché io dico in attesa velocemente del riordino delle cose, non le specifichiamo queste società? Allora, delle piccole notizie, e toglierò magari lo scoop a Pasquale Di Nardo, che però lo potrà specificare. Noi le dobbiamo dire, ci siamo guardati in Sangritana e gli abbiamo detto: scusate, ma lo dobbiamo. Sangritana, gli addetti ai lavori lo sanno, fa gomma, noleggio, queste cose qua. Sangritana, nell'immaginario collettivo e nel cuore dei lancianesi, perché poi è vero che non dobbiamo avere una deriva territoriale, leghista come l'ha chiamata, però c'è il campanile, l'amore, l'attaccamento alle radici, cioè a Lanciano Sangritana significa ferrovia. Allora, magari insieme, approfittando anche del lavoro, stiamo cercando di emancipare il lato ferroviario della FAS. Magari non è stato comunicato bene, però che non è stato comunicato non significa che non esista. Anche oggi parte dall'interporto delle Marche un treno che porta Barbabietole a Guglionesi, perché per la prima volta si è fatto un contratto fra tutte le aziende produttrici di Barbabietole e la Sangritana, quindi che ha vinto la concorrenza di Trenitalia, di altri ditti locali, e ci sono, se mi sbaglio, ci sono credo un contratto di almeno 60 treni ristretti in un breve periodo, che è quello della raccolta, che la Sangritana prende, e quindi merci, mi riferisco, dico, prende le Barbabietole e le porta a Guglionesi dai nostri cugini molisani. Ora vi devo dire un'altra cosa, e i rappresentanti delle ferrovie, forse qualcuno lo doveva sapere, però non è stato ancora detto: la prossima settimana, appena arriva il secondo treno, vi faremo vedere un treno che porta il primo treno internazionale della FAS. Un treno perché l'ottimo presidente Di Nardo ha ottenuto una commessa. Poi quando sbagliamo menateci, però diteci almeno qualcosa, fatevi dire quello che abbiamo fatto, perché ci sono una commessa di 3 treni che porteranno 1000 tonnellate di ferro dalla Germania, che prima le portava Trenitalia, che adesso non le porta Trenitalia e le porta la Sangritana. La settimana prossima, con l'arrivo di questo treno, prego, anzi precetto, perché io non do precetti coattivi ma soltanto costruttivi, il presidente Di Nardo a far vedere, magari non a me che sarò là, magari agli abruzzesi, questa cosa. La cosa importante, importantissima, è che comunque diventa un'azienda che sul ferro inizia a essere commerciale, nel senso che fa un servizio e ottiene dei guadagni. Però non sfuggirà a nessuno, e qualcuno lo dica per favore, perché sennò sembra che siamo tutti all'attacco e ognuno, io non ho casa, io sono un politico da mutuo, mi scusassero, io ho finito di pagare il mutuo di casa mia e non mi sono accorto se me l'ha pagato qualcuno, perché me lo sono pagato io, quindi, e continuerò a farlo. Però voglio dire, lo scalo merci delle ferrovie di Chieti non potrà chiudere come era stato enunciato dalla dirigenza regionale, perché con queste nuove commesse della Sangritana lo scalo merci ferroviario di Chieti deve rimanere aperto. E poi c'è la terza battaglia, e qui faccio un piccolo inciso, chiedo scusa, sembra che qua non ci sia più parte politica, ma l'amore non ha parte politica. Poi ripeto, quando sbaglieremo ci bacchettate, se una virgola la facciamo bene ci direte questo l'hai fatto bene, il 99% l'hai sbagliato. Però le ferrovie, sono l'unico assessore regionale che non ha firmato ancora, perché se non mi dicono i tagli, io faccio anche l'avvocato, modestissimo avvocato, ma io come faccio a firmare il contratto? E probabilmente lo dovremo firmare in questi giorni, perché anche lì c'è il Moloch di perdere dei finanziamenti. Però ad oggi non ancora abbiamo firmato il contratto di servizio con Trenitalia, perché se io non so qual è il taglio riferito alle ferrovie al settore ferroviario, come faccio a firmare un contratto al buio? Domani, magari adesso io risolvo dei problemi intermedi, magari miglioro anche il servizio, perché nel contratto di servizio ci sono dei punti positivi, ma fra 3 anni chiunque governi l'Abruzzo potrebbe avere un guaio creato da me. Allora in questo momento ci stiamo là curando, e molti lo sanno, un rapporto unicamente, io sono un rapporto conflittuale, non me ne vogliono se ci sono, l'unico rapporto conflittuale che abbiamo ad oggi nel settore trasporti è il rapporto con le ferrovie. L'ha detto prima Di Sante, io sono l'unico che ha firmato, guardate che qua non è piaggeria, però le abbiamo fatte queste cose, ce le dicono gli altri, quindi diciamo anche noi, un protocollo d'intesa a favore dei consumatori, non a favore dei dirigenti o degli assessori, a favore dei consumatori, per quel disastro che è la linea adriatica. Quel disastro che è la linea adriatica, che tutti sapete non è regionale, che viene da scelte di tutti i governi precedenti. Però il sud delle ferrovie, quindi la parte debole, è il sud, la linea adriatica, e siamo pure noi come abruzzesi. Naturalmente io sono andato a firmare con tutte le regioni che si occupano dello stesso problema, con l'Umbria e di centro-sinistra, che me ne frega, diciamo le stesse cose su questa cosa, non è la scelta del governo regionale. Su alcuni temi abbiamo firmato insieme, poi testimone qui il consigliere regionale Claudio Ruffini, non me ne vogliono le altre parti politiche, chi ha fatto la più grande battaglia per il ripristino dell'Ecce Torino è stato l'Abruzzo. Forse la forza di farlo ripristinare non è stata la nostra, probabilmente è stato un grande contributo del ministro Fitto, che per la sua Puglia, che poi è anche di origine la mia, è riuscito a far ripristinare al CIPE. Ma chi è partito con virulenza sono stato io, tant'è che la Regione Marche è intervenuta con un documento a sostegno della nostra battaglia, e lì anche abbiamo avuto una concertazione, perché io per fare questa battaglia avevo bisogno dei deliberati degli enti comunali, che qualcuno come la provincia di Teramo era di centrodestra, qualcuno era già un centrodestra un po' più allargato come era la provincia di Chieti, però ho ottenuto con la collaborazione di Claudio Ruffini il deliberato del consiglio comunale di Giulianova e anche Vasto. Sulla scorta di quei documenti siamo riusciti a fare questa battaglia. Il vero problema, l'hanno detto, forse perché non c'era una dirigente abruzzese, non credo che sia probabilmente anche quello. Io vivo da 30 anni in Abruzzo, sono diventato il più, come si può dire, campanilista degli abruzzesi, però probabilmente c'è un problema di rapporto fra gli investimenti Ferrovie dello Stato e l'Abruzzo, e su questo non è un problema di cui mi devo occupare solo io, ma credo di coinvolgerlo a tutte le altre parti. Senza fare le altre, per quanto riguarda l'altra società della GTM, è anche un appello che uno deve rivolgere alla politica, perché poi quando ci pagano o si sarebbero pagate le penalità, mica lo paghiamo solo noi chi governa, perché oltretutto, signori, in Abruzzo c'è sempre stata l'alternanza, io faccio le corna, però voglio dire, chi no, fa l'amministrazione, no, io sì, però dicendo, noi abbiamo ripreso per i capelli, e non è detto che sia, se non lo sistemiamo, ci sono le giuste polemiche poi dell'associazione di cittadini, però una cosa che hanno dimenticato tutti, pure i mass media, noi abbiamo ripreso con l'appalto aggiudicato, poi parlo all'avvocato, parlo ai rappresentanti politici istituzionali, era stato aggiudicato un appalto dalla GTM per la filovia di Pescara. Questo appalto, completamente aggiudicato, c'era una ditta aggiudicatrice, non andava avanti, era fermo, tutto fatto. Se non si fosse ripartiti, poi per carità, pure io sono stato per 6 mesi, sono stato un commissario di un parco, non sarò un ambientalista di professione né riconosciuto, ma anch'io la mia sensibilità, lo capisco pure io, la strada parco, il problema ambientale, ma questo non l'abbiamo fatto noi, sta appalto è stato fatto nel 2005, aggiudicato, c'era un'azienda che se l'era aggiudicata, e se poi l'appalto non si fa, la Regione Abruzzo gli doveva dare milioni di euro di penalità, e sapete che l'imprenditore quando prende la penalità è il vero guadagno, non fa niente, prende i soldi. E abbiamo ripreso questo appalto, poi adesso c'è il comune di Pescara, ci sono state, quella è un'altra fase, però quello che volevo dire qual era? Cercare di ottimizzare nelle more, l'abbiamo fatto con tempi, potevamo farlo, cercare di ottimizzare, ma ce ne sono cose da fare, tutti questi passaggi, però qualche segnale moralmente, qualche marker positivo c'è, e allora vedere poi nelle parti più intelligenti, no, neanche riconosciuto un passaggio, perché non leggo mai da nessuna parte, avete azzeccato due cose, l'avete sbagliato, non azzecchiamo mai niente. Però signori, dove stavate quando qualcuno aveva 3 presidenze e 3 indennità? Scusatemi, anche qua ho sentito i contrasti, me li prendo, però qualcuno in anni passati parlava un po' meno, non necessariamente deve stare in quest'aula, però qualcosa è successo e non è riferito solo a uno, c'era una prassi, 3 presidenze, 3 indennità, con noi ci possono essere, c'è un attaccamento probabilmente alla poltrona per lavorare, ma se l'indennità non arriva diventa un attimo così. Poi, ripeto, il tavolo permanente, chiedo scusa Carlo, però io poi me ne vado, anche se parlo fino alle 3:30.
No, io 10 minuti e un quarto d'ora.
Perfetto. Il tavolo permanente io ci credo, È chiaro che c'è una deriva in Italia che è stato fatto così, però questo tavolo ha una caratteristica: i tavoli permanenti non si, di solito non si costituiscono con delibere regionali, lo si fa, gli si dà un titolo, tanto il giornale te lo mette, tavolo permanente, incombere i sindacati. Anzi, se non avessi fatto il tavolo permanente avrei perso più tempo, perché oggi, ve ne siete resi conto, tutti i portatori di interesse, io non li chiamo stakeholders perché a me viene da ridere, ma ve lo dico proprio, i portatori di interesse che stanno qua dentro, dalle fasi sindacali, private, così, se ne sono accorti tutti, anche chi ha organizzato in primis questo convegno, hanno detto delle cose importanti, ma a volte hanno detto delle cose confliggenti, diversissime. E senza andare a scomodare soltanto il rapporto privato e sindacale, tutte le fasi intermedie hanno detto cose diverse. Allora, invece di fare un convegno con un incontro con nessuno, tutti insieme, con una legittimità, io dico anche una sacralità istituzionale, li metto tutti insieme intorno a un tavolo, così è inutile che mi scrivono, se lo dicono, oltre a scrivere a me, se lo dicono fra di loro. Questo tavolo, la prima riunione è venerdì 10, quindi non... Io ho fatto il tavolo, ce l'ho Cosmo, ho fatto mattina, no, venerdì 10 e ci riuniamo con cadenza. È chiaro che poi dovremo darci delle regole, ma io intendo iniziare la mattina sempre 2, 3, 4 ore di lavoro continuativo. Però un'altra novità, oltre ad essere l'unica regione in Italia che l'ha fatto, le altre non l'hanno fatto, credo che la manovra dei trasporti riguardi anche altri, non solo la regione Abruzzo. Però forse vi è sfuggita una particolarità: sindacati, aziende pubbliche, aziende private, le loro rappresentanze, le associazioni di consumatori, non ne invitate mai nessuno, tutte quelle codificate, non è colpa mia se magari qualche persona intelligente non è codificata, io non posso farla in uno stadio, però per la prima volta l'ANCI, l'associazione dei comuni, e l'UPA, le province, che i tagli non è che riguardano i detti lavori, riguardano i cittadini e anche gli enti locali, diciamo, che stanno sotto la regione, le province e i comuni. Abbiamo invitato tutti, probabilmente mi sono dimenticato anche nell'eloquio qualcuno nel parlare, ma tutti insieme intorno a un tavolo. E non è, dovrò convincere di questo, un modo di ritardare, perché se fai un tavolo del genere e non riesci a ottenere risultati, sono tutti i miei interlocutori. Se è una presa in giro, io come faccio a fare l'assessore se non, che ripeto, io sono un essere umano, un cittadino prima che un politico, anche perché io sono arrivato in politica, diciamo, come eletto a 51 anni e i capelli bianchi qualche volta servono in politica. Io che faccio? Mi prendo in giro da solo, prendo in giro le persone, e poi come lavoro se tutti i miei interlocutori hanno di me un concetto, dice ci ha preso in giro? Qui ci sono gli amministratori, c'è il contrasto politico, però rivendico dalla mia parte, dalla mia persona, almeno una normalità di incedere. Io, per me è una scommessa che spero di riuscire a cogliere, ma l'unica cosa per cui non l'ho fatto è quella di perdere tempo, anche perché se perdo tempo, perdo l'Abruzzo, ne perde la mia coalizione, perché una cosa fatta bene, sono anche io un uomo di parte, porta comunque consensi, quei consensi puliti, non quei consensi dopati. E questo è il discorso in linea generale. Poi ci sono tante cose da dire e anche io adesso magari le dico, magari in maniera... Io sto spingendo il presidente Chiodi, perché i sindacati ce l'hanno detto, dice è stato morbido, per me non lo è stato. La manovra è ancora avanti, c'è questa idea delle regioni virtuose, chi è virtuoso, chi non è virtuoso. Io sto spingendo, come fa tutta l'opposizione, come fa tutto il Consiglio, ma su questo non penso che ci possano essere dubbi, a battersi con forza perché questa manovra che ci sarà può essere diluita, diminuita. Anche 10 milioni di euro in meno non è che ci farebbero male, anche perché no, spero che, credo che l'argomento topico che il nostro Presidente, questo già è stato, abbiamo fatto già un confronto, debba mettere sul tavolo, non è soltanto regione virtuosa, sì, poi su questo abbiamo contrasti anche su questo, però voglio dire, in Abruzzo c'è il terremoto, non è che ce l'hanno tutti, nel bene e nel male, quindi ci potrebbero essere delle ragioni per renderla minore, per renderla quello che faranno loro, non lo faccio io. Allora qual è il discorso? Nelle more di questa cosa noi lavoriamo per tutte quelle che sono le sovrapposizioni, è l'ottica della salvaguardia, io lo dico pubblicamente, però nessuno l'ha messo in dubbio. Io sono per il cittadino, per l'ottimizzazione del servizio, però in questa fase pericolosa, se perdiamo 5 minuti tutti sulla salvaguardia dell'ultimo posto di lavoro della persona che lava i pullman delle varie società, forse avremo fatto cosa positiva, senza scomodare l'approccio sociale, le appartenenze e quant'altro, che io credo che sia interessi tutti. Perché è vero che la manovra, così come proposta oggi, io non la conosco ancora perché la stanno propugnando, è durissima, però è anche vero che in questa fase, e secondo me non basterà, però lo dobbiamo fare, dobbiamo, diciamo, tagliare tutto quello che si può tagliare, che non siano servizi, e poi dare l'esempio. Non in tutti i campi, non in tutti i settori è stato fatto, però molti, quando si dice molti, dall'alto si deve partire, qualcosa dall'alto è stato fatto. E anche ieri, poi oggi un giornale diceva che era stata una sforbiciata, beh, passare da 300.000 euro di compensi ai dirigenti ministeriali e regionali, da 300.000 a 12.000, se è uno sforbiciata, io penso che, non dico che gli ho tagliato la testa, ma almeno sono diventati caldi, non me ne vogliono, ho un inizio di chierica anch'io, ma ci siamo capiti. Se da 300.000 a 12 è una sforbiciata, scusatemi, la prossima volta vi taglio la coccia, non so che cosa fare. Mi sembra che certe volte dovremmo ma ci sono tante cose da fare. Un'altra cosa, la politica e i suoi eccessi alle cose. Però nel mondo dei trasporti ci sono cose che sicuramente l'opposizione non condivide, i sindacati hanno messo in rilievo, così, però ci sono venute fuori anche alcune competenze. Prima parlavamo dei dirigenti, dei presidenti o dei direttori, tutti scelti dalla politica o altre cose. Forse abbiamo tutti la geografia, qualcuno lo deve dire con la virulenza o anche con la forza che riguarda il proprio momento storico politico, ok, però io non posso non dirlo in altra maniera garbata, qui presenti, e ve ne siete resi conto, non sto parlando di me, sono venute fuori alcune professionalità, alcune operatività, alcune capacità di impegno e anche di realizzazione che probabilmente nel numero delle nomine qualche volta siamo stati anche fortunati, però voglio dire, il presidente Ciruoli, il direttore Mannetti, i vari presidenti, anche qualche curriculum che sono pubblici, sono così, probabilmente da qualche parte ci sarà stato l'eccesso della politica e in quello mi prendo la responsabilità io, però da qualche parte qualche presidente e qualche direttore l'abbiamo azzeccato, poi magari messo insieme tutto questo così. Poi ripeto, adesso ci sono delle segnalazioni, va dato atto, mi sono state fatte delle cose e c'è stato dato atto di essere intervenuti nelle cose, poi ci saranno future segnalazioni, ci sono degli eccessi, non è un mondo che abbiamo costruito noi, speriamo di non continuare. L'ultimo cosa, perché non si può esaurire in una, poi io anche se assessore sono ospite, prima di politico sono una persona a cui la mia famiglia ha dato una certa educazione, poi magari si può rispondere con l'operatività. Una cosa la devo dire, è chiaro che la politica si appassiona, ma anche noi dovremmo dire la nostra, è proprio una società unica così, però mi permetto in punta di piedi, ma con forza tecnica, anche sulla scorsa di alcuni interventi, cose. Nel dibattito politico non possiamo prescindere da alcuni passaggi tecnici, noi, per quello io sono contentissimo di stare qua, almeno lo dico, poi se non è... non è giusto oppure non è conveniente recepirlo, ogni parte politica lo sa, però ci sono, e lo dico a tutti gli operatori, tre passaggi topici che io ritengo un attimo, può essere pure che le cose le faremo contestualmente, poi ognuno farà le sue scelte, si voterà a favore o contro, però uno dei primi esigenze che abbiamo anche nell'ottica del 2010, le gare, come si faranno le gare, poi parlerò infine di questo, è il problema dei bacini. Voi sapete, ad oggi c'era quella vecchia legge, poi signori qua non è scaricabarile, lo sapete tutti che la legge che tra parentesi disapplicata per certi versi è quella del 98 e alla fine la disapplicazione della legge del 98 ha portato ad applicare la legge precedente dell'83, cioè mo non è che le sappiamo queste cose, è un processo lungo, difficile, stiamo cercando di metterci mano, ma uno dei problemi principali è il bacino. Attualmente c'è il discorso, è stato citato poi dal dottor Ballone dell'ANAVID, nella sua ottica i sindacati gli hanno risposto, anche la prima cosa di cui ci dobbiamo occupare, i bacini, se conservare i bacini provinciali o come conservarli, e oppure di passare a un bacino regionale, dove probabilmente ad oggi c'è una sorta di orientamento da parte nostra, però che deve essere comportato, io lo dico prima così non capitazzo benevolenza nei confronti di nessuno, dove dobbiamo comunque andare a vedere, e su quello il tavolo non può rispondere il primo, ha ragione senatore, non possiamo rispondere il primo gennaio, su questo, devo rispondere quanto prima. Non credo che sarà il primo tavolo, però probabilmente potrebbe essere il terzo.
Ma non lo devi dire a me, lo devi dire a Tremonti, però.
Sì, 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 lo so, però mo, io voglio dire, io faccio, no, per carità, no, ma siccome non c'ero, ma mi sono fatto dire quali erano i contenuti del suo intervento, devo dire
sono
che
i contenuti della manovra finanziaria.
E anch'io auspico, come lei, che queste cose vengano fatte prima. E questo è un problema principale, il problema dei bacini. Poi abbiamo tutto. Il problema che non è solo regionale, perché poi faccio un breve appunto, qual è l'approccio che anche il tavolo di lavoro, e questo magari tramite me, può avere un'ulteriore conoscenza? La manovra, che poi non è solo la manovra, c'è anche il problema del federalismo, tutto il nuovo, la nuova normativa in itinere ci riguarda, deve, il nostro lavoro, perché non è il mio, è il nostro, il lavoro del tavolo qual è? Quello di... prima di tutto di essere correlati a un'azione comune che comunque dovranno avere tutte le regioni, perché la manovra riguarda tutti. Poi è chiaro, nella nostra regione devi diversificare, perché noi abbiamo un'altra realtà, non tutte le regioni, anzi pochissime, hanno le società di trasporto di proprietà che effettua il TPL, è una situazione diversa, ma nei grandi temi i tagli riguardano tutte le regioni, di qualsiasi seme sia. Allora noi nella conferenza Stato-Regione dobbiamo individuare e portare subito, quello è un compito mio, quando poi si individua il concetto comune, signori, le regioni sui grandi temi, sul macro tema, l'approccio di tutte le regioni è questo, e poi andare a calare tutte le varie problematiche regionali, perché ognuna ha le sue cose, ma il problema è di tutti. La regione Toscana, che non accetta le mie idee politiche, aveva bandito le gare, ma le ha ritirate. Anche perché, signori, noi andiamo a fare le gare e le dovremo fare, ma non sappiamo che cosa andiamo a bandire. Perché cosa fai se devi tagliare i chilometri? Oggi non sarebbe possibile farlo. Dobbiamo riuscire a capire come si può arrivare a quel momento, e giustamente la fase, non dico che nel tavolo deve essere quotidiana, ma perlomeno settimanale, perché i tempi sono ristretti. E questo è il discorso da porre, questo approccio severo di contrasto. Noi diremo quello che tutte le regioni decideranno, e il tavolo permanente, la regione, e io dico l'intero consiglio, che poi le riforme non è che le faccio io, non è che mi alzo la mattina, faccio una legge e me la votano, poi si vota, ci sono gli emendamenti, sono anche esempi di leggi proposte dalla maggioranza e emendate dalla minoranza che hanno trovato poi il consenso. Qua siamo legislatori in Abruzzo, non siamo amministratori di un condominio. Altri problemi da affrontare, ripeto, i costi, concludendo con i costi standard, noi dobbiamo anche come regione, non lo sta facendo nessuno, fare subito una legge sui costi standard, che poi è simile al problema che ha avuto la sanità. Voi sapete, c'è stato anche un accordo transattivo con una parte delle aziende che non avevano firmato la transazione all'epoca, più che un accordo transattivo, un atto concludente per evitare azioni esecutive che ormai, perché in quanto la causa, la regione non solo l'ha persa, ma la regione addirittura tanti anni fa si era costituita dicendo per l'intera somma non è dovuta, e invece 10 milioni di euro, ma non è importante la somma, sono vostri. Però qualcuno si è dimenticato in passato di dire che quando si dice che i soldi sono degli altri, bisogna fare l'atto concludente e fare l'offerta bago iudicis, che è mancata. E quindi anche nell'ottica di un futuro giudizio di ottemperanza, anche nell'ottica di ulteriori carichi di una sentenza che vedeva soccomberci oltre quello per cui soccomberemo, conosci la vicenda, siamo andati a un accordo che è il riconoscimento tout court di quel debito dato in due tranche, e le aziende hanno rinunciato per la fase così anche a tutti gli interessi nelle more, perché sarà un anno soltanto, quindi voglio dire, c'è una fase di collaborazione, e questi accordi non si fanno sulla scorta di chissà quale cosa sotterranea, ma di una trasparenza esterna. Un'altra cosa che dobbiamo dire è questa, che anche noi, e dici forse sorprenderà, ma ci stiamo, con riferimento ai bacini, una cosa è il bacino regionale, una cosa è la provincia, ma un cambiamento di passo anche per quelle che sono le concessioni comunali, che ad oggi la regione praticamente paga tutto, poi ogni comune, quelli che hanno il rapporto del TPL, cioè praticamente la programmazione la facciamo noi, loro fanno il servizio, poi arrivano i soldi direttamente all'esercente del servizio da parte della regione. Anche questo potrebbe e deve essere, e noi come orientamento crediamo che si possa andare anche per una cessione, quindi questo Moloch della regione che si occupa di tutto non può essere più così, a una cessione anche ai privati, a terme commissioni, con le garanzie del servizio, con le garanzie di posto, tutto, proprio non si va a cedere, ripeto, con tutto il sistema che deve funzionare, però anche i comuni probabilmente in futuro potrebbero acquisire quelle competenze, perché in effetti questa eccezionalità della regione può essere anche un fatto positivo e negativo in un discorso futuro. Poi, ripeto, non è questa, però noi abbiamo un grande compito di questo approccio al 2010. Poi l'Italia la conosciamo tutti. Ad oggi le gare dovevano fare, non so quanti anni fa dovevano iniziare, ogni anno prima della finanziaria, insieme alla finanziaria, arriva a pagina 752 una piccola nota che vengono rinviate. Noi lavoriamo come se si dovessero fare e lavoreremo in maniera indefessa. La normativa nazionale privilegia l'aspetto concorrenza, quindi il discorso proprio della gara di evidenza pubblica, un certo regolamento comunitario, sono cose che svisceremo insieme, anche vista l'ora tarda vi dovrei leggere tre pagine tecniche, ma sapete che le stiamo leggendo tutti quanti. Un certo regolamento comunitario privilegia comunque o sembra aprire la strada all'affidamento diretto. Noi dobbiamo fare in modo che quando si verifica e si può verificare ci possa essere la possibilità di andare a gara subito, se siamo pronti, con un affidamento temporaneo se è possibile nelle more, ma per noi le gare, l'evidenza pubblica e tutto il resto rimangono, sono anche un'esigenza di tranquillità anche morale, perché voglio dire, io ho 51 anni, ad oggi ho solo multe di divieto di sosta, vorrei continuare a vivere in questa maniera, ed è questo un motivo per cui dobbiamo andare a lavorare anche per questo. Poi ripeto, anche la normativa non aiuta, perché non solo un fine giurista, ma chiunque sa che la normativa nazionale, l'articolo 23, i regolamenti europei dicono delle cose similari, però ogni tanto si contraddicono. Concludendo sui costi standard, non è un problema solo abruzzese, anche se una delle prime leggi che faremo in questo video è proprio chiarire definitivamente, ci potrà essere anche un contenzioso, non è detto, o cambiamenti di interlocutori, perché noi vogliamo fare una legge proprio per definirlo, però è un problema non dell'Abruzzo, ne abbiamo parlato anche qualche volta con i sindacati. Sapete che ad oggi la conferenza Stato-Regioni ha dato mandato proprio in Europa di chiedere a chi fa questi documenti una interpretazione chiara della normativa europea, perché il Consiglio di Stato ultimamente, le ultime sentenze del Consiglio di Stato hanno praticamente creato un clima di allarme, tipo quello che stiamo vivendo purtroppo nella zona dell'Aquila, sul discorso dei costi standard, in quanto allarme, io parlo, mi scusi, noi privati, nell'ottica dell'amministratore regionale, voi ne avete un'altra, però io faccio il mio lavoro. Nell'ottica che il costo standard, voi sapete adesso si paga con anticipazione, poi il saldo dopo, venga fatto pagamento a piedi lista. E quindi la proiezione che tutti gli assessori, dall'assessore di Rifondazione Comunista all'assessore del centrodestra, vede in grandi difficoltà tutte le regioni, e quindi ci sono stati nominati dei consulenti a livello nazionale e in fase questa interlocuzione, perché se permane questa indirizzo del Consiglio di Stato sono lacrime e sangue per tutte le regioni, quindi anche in questo informerò il tavolo. Questo è il quadro preciso. Io vi posso dire come anticipazione, perché sennò non mi voglio, tante le cose che decideremo fra 3 mesi si può anticipare, che io sono non per queste formule uniche così, sono per una ristrutturazione effettiva, però principalmente per la separazione ferro-gomma. Sono due cose che a mio parere, almeno per quello che sto vedendo, voglio, troveremo le formule migliori per farlo, però credo che le due cose debbano essere totalmente separate, perché da quel poco che sto vedendo, perché ripeto, io sto frequentando l'azienda e sto andando là, le competenze sono talmente diverse che probabilmente ci vogliono non le indennità dei dirigenti alte così, ma ci vogliono anche una, come si può dire, qualificazione del personale, perché non è detto che chi fa benissimo il TPL possa fare benissimo la rotaia, perché esistono altre competenze, lo sto vedendo. Insomma, io ieri, l'altro giorno siamo stati nelle Marche, sia con l'assessore Vivanti delle Marche che poi all'Interporto, il ferro comporta tutte altre competenze e anche in quello vanno create le utilità. Poi quando si riusciranno, parlo a tutti, quando si riusciranno a creare delle tante linee commerciali per la Sangritana, tante nuove attività, nessuno si andrà magari a ribellare se viene individuata, se ce ne sarà la necessità, una nuova dirigenza. Però ripeto, io quello è un mio orientamento. Io credo con questo intervento veramente tante grazie dell'invito, perché ci ha dato anche la possibilità di dire la nostra, il nostro punto di vista. Lo poniamo in una fase, non me ne voglio nessuno, unica di concertazione, ripeto, istituzionale, perché nessuno di noi pensa che se uno fa una delibera di giunta già passata dove si istituisce il tavolo è per portare a spasso o per offrire il caffè, naturalmente a garanzia di tutti, ma poi ci confrontiamo. Nel tavolo fa parte pure il presidente della quarta commissione, che oggi aveva già un viaggio organizzato, avrebbe tenuto tanto il dottor Arcirò a essere presente, però ha detto: se mi assicuri che vai tu, se no rinvio il viaggio con mia moglie. Io ripeto, mi piace, mi occupo anche di quoziente familiare quando faccio politica, non sono un rovina famiglia da quel punto di vista, però ripeto, ne relazioniamo con tutti. Io ringrazio, resterò ad ascoltare tutto, le cose che vanno e le tante cose che sicuramente non vanno, ma voglio sperare che questo tavolo che abbiamo posto in essere noi abbia non il consenso, perché quello non lo chiediamo, ma almeno un'attenzione, e quando magari riusciamo a individuare una problematica tecnica che è imprescindibile per il futuro del sistema abruzzese e di quei sindacati, noi non ci dobbiamo occupare, io non mi devo occupare di proteggere la regione intesa come ente, io devo cercare in tutte le maniere, e questo veramente è un compito difficile, di cercare di proteggere il sistema trasportistico, in questo parte stiamo parlando di nostro, quindi autotrasporto, quelle sono altre attività, me ne dovrò occupare, me ne sto occupando, il sistema trasportistico abruzzese, perché quando si parlano di decine e decine di società, non sono le società regionali, si parla di tanti privati, di tanti lavoratori, quindi dobbiamo riuscire con l'intelligenza di tutti a proteggere il sistema trasportistico abruzzese, non le società di trasporto regionale, dobbiamo proteggere tutti, le società, gli interessi dei lavoratori, gli interessi dei privati e gli interessi della comunità. Se riusciamo a farlo con il consenso di tutto il Consiglio regionale, avremo fatto solo la metà del nostro dovere. Grazie.